Buonasera e benvenuti all'aggiornamento di fine anno della casa di moda Brunello Cucinelli. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Luca Lisandroni, CEO, Riccardo Stefanelli, CEO, Dario Pipitone, CFO, Moreno Ciarapica, Co-CFO Senior e Pietro Arnaboldi, Investor Relations and Corporate Planning Director. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Buonasera, buonasera a tutti, con grande piacere. Stavamo discutendo di calcio perché anche stasera ci sono delle bellissime partite. Allora, intanto seriamente vorremmo dirvi che siamo onorati di avervi per questa ultima call dell'anno, che voi sapete che iniziamo questo nel 2020 per la pandemia. E poi, onestamente, questa idea di sentirci con voi più o meno intorno al 20 ottobre e poi risentirci il 13 o il 14 marzo ci sembrava un po' tanto, quindi abbiamo scelto di fare questa. Siamo tutti qui a Solomeo e tornati da vari luoghi del mondo, specialmente io e Luca, tornati dalla Cina un po' leggermente, almeno io con il fuso, però spero di essere riusciti. Quindi abbiamo avuto dalla Cina l'altro giorno un grande premio che poi vi riparleremo. E prima di elencarvi i temi che vorremmo trattare, davvero vorremmo ringraziare di cuore per queste bellissime, almeno per me onestamente, cene di fine anno, no? Che abbiamo fatto. A New York, Luca e Riccardo, io mi sono collegato. Londra sono andato fisicamente, Parigi c'era lo shopping, non sono potuto andare, domani vi è l'ultima sera, l'ultima cena di queste fatta a Milano. E sapete che in queste cene dove abbiamo incontrato più o meno 100 investitori, si trova il modo di discutere, di vederci, di confrontarci, di sorridere, scherzare e a volte torniamo a casa anche leggermente più rinfrancati da questa paura che affligge sempre. Per il tempo a venire, no? Questo ormai è la consuetudine. Quindi quello che pregherei, dico sempre a Luca Riccadori, di non perdere questa abitudine, perché per noi è importantissimo. Quindi, non essendoci nessun dato da leggere, no? Vorremmo che si svolgesse così, più o meno. Resoconto del quarto trimestre, essendo praticamente alla fine, mancano 10 giorni dell'anno. Quindi un aggiornamento previsionale della nostra idea di chiusura di quest'anno, che onestamente chiamiamo bellissimo, ma meglio non potevamo avere con tutti anche questi premi. Vorremmo parlarvi con una certa solidità del 24, avendo in casa, voi conoscete, tutti gli ordini estivi ormai, e siamo già usciti con la pre-collezione autunno-inverno 24. Vorremmo anche darvi una previsione abbastanza concreta del 2025, avendo praticamente delineato tutto quello che sono le nostre aperture. Poi Luca farà un po' più una discussione sul mercato di come vanno le cose. Poi vorremmo parlarvi di questi premi e la discussione sul gusto del prodotto e la creatività, la riconoscibilità, l'artigianalità. Vorremmo parlarvi, non molto, ma ripetere, il grande valore del lavoro operaio. Due parole sull'intelligenza artificiale, perché almeno a me, devo dire, mi affascina molto. E poi con Riccardo vi farà un bel resoconto che abbiamo fatto alla fine, dopo 2 anni di lavoro, un bel resoconto di tutto ciò che è la sostenibilità nel nostro paese, nel nostro villaggio, nell'azienda. E per ultimo, importantissimo, vorremmo dirvi la nostra idea di progetto 2024-2030 a 7 anni, che ne abbiamo discusso stamattina in consiglio, che tra l'altro questo consiglio di dicembre è il più interessante. Puoi aprire un pochino la finestra, scusate che è un po' caldo, oggi è 18 gradi qui, ma stamattina in consiglio abbiamo parlato di questo, sapete perché? Perché questi consigli che facciamo a Natale sono molto interessanti parlando di strategie. Allora, adesso io vi leggo il documento, quindi questo aggiornamento di fine anno, grazie Moreno. Quindi ottimi risultati attesi per il 23 e grazie alle vendite molto positive anche di questi ultimi mesi, alziamo le stime, immaginando una crescita del fatturato per l'intero anno compresa fra il 22 e il 23% a cambi correnti. La bellissima raccolta ordini già completata per la collezione primavera-estate 24 e l'ottimo inizio della campagna vendite 24 ci permettono di immaginare una solida crescita nell'intorno del 10% per l'anno prossimo 24. L'abbiamo chiamato i nobili riconoscimenti internazionali ricevuti nel 23, che c'è questo, c'è QDesign, questo ha avuto l'altro giorno in Cina, il 7 dicembre, e ci piace molto anche diciamo, la laudatio, la causale, per essersi distinti come creatori di tendenza nella moda e nel lifestyle. A marzo avevamo ricevuto Neiman Marcus, questo Neiman Marcus Fashion che è una sorta di Oscar mondiale della moda e ce l'hanno consegnata a Parigi. In mezzo non c'è scritto, ma abbiamo avuto una laurea dalla. Per esattezza abbiamo avuto un dottorato a Roma,
come?
Sì, alla Sapienza, quindi è una cosa importante, però non l'abbiamo scritto. Prestigioso inserimento, invece questo vi diciamo grazie, della nostra azienda nel principale indice dei mercati azionari italiani a partire da lunedì 18. Quindi, importante valore del lavoro operaio di manuale artigianalità all'interno di questa idea di capitalismo umanistico, umana sostenibilità, le forme della sostenibilità, il contributo al miglioramento climatico del nostro pianeta e la stima del ritorno sociale delle grandi opere realizzate nel corso della nostra storia. L'importante piano triennale di investimenti per la produzione artigianale, con l'ampliamento della nostra sede di Solomeo e la costruzione della nuova fabbrica di abiti sartoriali maschili in penne in Abruzzo, dove voi sapete che io dico sempre che è il luogo, diciamo, è il Maranello della Ferrari. E poi il grande progetto di crescita, sostenibilità ed equilibrata, mantenendo lo stesso profilo di esclusività del nostro brand. Questo è il grande tema, l'altissima qualità artigianale dei nostri manufatti. Adesso io vi dico così ciò che ho scritto nel mio pensiero. Sta per concludersi un altro anno che ci piace definire particolarmente bello e nobile. I due grandi riconoscimenti internazionali di forte identità mondiale ricevuti quest'anno vanno a fortificare l'idea che il brand Brunello Cucinelli rappresenti una casa di moda di lusso assoluto, esclusivo, un made in Italy di alta artigianalità, con un singolare personalità in questo lifestyle italiano che ci appartiene, perché proviene dalla nostra cultura secolare e da un'idea di vivere in armonia con la natura e con l'uomo. Prevediamo di chiudere l'anno con un aumento del fatturato, l'abbiamo detto, tra 22 e 23% a cambi correnti, superando questo miliardo e 100 di euro. E vista la qualità delle vendite, ci aspettiamo un interessante profitto. Inoltre, tenuto conto dell'ottimo andamento della raccolta ordine autunno-inverno 24, immaginiamo una lucidiera crescita del fatturato per il prossimo anno intorno al 10%. Questo è il grande tema. Adesso, questo ultimo trimestre per noi è stato molto molto forte, no? Nonostante onestamente avessimo un confronto nel 22 forte, perché avevamo fatto un wholesale con più o meno 53% rispetto al 21 e un retail intorno al 25. Chiaramente dovuta a una identità dello stile, ai premi e alla poca disponibilità di prodotto da parte del mercato in generale per problemi di produzione, questo nel 22, no? Non vi sono dubbi che le motivazioni ormai le conoscete, direi bene, ma così Li possiamo anche riassumere così. Forte tendenza di questo gusto chiamato lusso silenzioso, che io onestamente, anche se lo trovo un po' semplice, perché parlerei piuttosto di tornare alla ricerca di grande manualità, di abbigliamento chic, lussuoso, bello, pregiato, riconoscibile. Fare una giacca con una bella spalla, con un boltaglio, abbastanza difficile, dire che poi lo chiamiamo silenzioso, insomma, mi sembra un po' così. È un po' riduttivo, sì. Questa idea, onestamente, di aver trasformato ormai da qualche anno i nostri negozi in una sorta di luoghi dove fai colazione, ti confronti, e specialmente da uomo, ti consigli, perché gli uomini vogliono essere consigliati dai venditori, e dove stanno diventando quasi amici, confidenti, mai pressanti. Dico sempre, faccio l'esempio della Madison di New York, no? Abbiamo parecchia gente che la mattina passa a prendersi il cappuccino tipicamente italiano, il cornetto tipicamente italiano. Questo ci piace molto. Siamo ormai riconosciuti per il nostro modo di fare impresa, lifestyle, e questo impreziosisce il capo, ma onestamente anche l'ambiente, no? Quindi oggi è importante, ragazzi, che ci considerate un'azienda di ready-to-wear e di lifestyle. Questo alla fine direi che è stata anche la motivazione del premio ricevuto la scorsa settimana. Quindi c'è chi ci ha dato questo stilista dell'anno per l'indirizzo del corso e di lifestyle. Il premio ricevuto a marzo da Parigi, che è stata come una sorta di Oscar della moda mondiale, praticamente recitava la stessa laudatio, no? Identità. Abbiamo fatto tantissimi eventi quest'anno e sono bellissimi, perché guardate, sono eventi che facciamo nei negozi che vanno da 50 a 100 persone, con le quali tu puoi discutere. Ne abbiamo fatti quasi un centinaio in tutto il mondo. Devo dire, io ho partecipato a molte, anche troppe cene, quindi, ma sono una grande cassa di risonanza, perché tu sei lì, parli, vedi la qualità delle persone super benestanti, da come sono vestite, da come parlano, da come ti parlano della loro casa, delle loro case, delle barche, quindi molto molto interessante. Questo l'abbiamo fatto ormai da un paio d'anni e vorremmo non smetterlo, tant'è vero che poi ve lo dirò, ma l'incidenza su questo ormai immagine non è più del 6% dell'azienda, ma 6,5-7. Quindi chiuderemo un altro anno importantissimo, dove aumenteremo il fatturato tra i 22 e i 23 cambi correnti, con una marginalità EBIT e utile molto molto importante per la nostra idea di crescita garbata di sano profitto, e questo voi ci conoscete nei dettagli. Però vorrei anche ripetere che dal 2020 ad oggi abbiamo sì raddoppiato il fatturato, no? Ma la crescita dalla quotazione, ci siamo quotati nel 12, nel 2012, è stata più o meno del 13%. La crescita dal 2000 al 2023 della nostra impresa è stata più o meno intorno al 12%, quindi la troviamo molto equilibrata. Direi che il titolo in borsa è cresciuto 10 volte, e questo direi non male, ci fa piacere chiaramente, però quello che volevo trasmettere è questa idea di sana crescita negli ultimi 23 anni e negli ultimi 11 anni di quotazione. Tutti i parametri del 23 di questo anno rientrano in tutto ciò che conoscete. Fatturato 22-23 in crescita, bella marginalità e utile netto, immaginiamo anche sani profitti, ma forse anche leggermente migliori. Investimenti, come sempre, dal 7 all'8%, poi magari può oscillare qualche cosa perché da dicembre a gennaio viceversa. Investimenti di immagine, ve l'ho detto prima, ormai avevamo, noi nella nostra storia abbiamo sempre fatto 5,4, 5,3. Questi ultimi due anni è tra il 6, il 7, il 6,5, il 6,8, ma guardate, sono molto, molto importanti perché i showroom devono essere nuovi, freschi ogni anno. In un showroom così così vecchio di anno scorso, la collezione non è speciale come sarebbe se lo showroom è nuovo. Il magazzino di quest'anno sarà intorno al 26%, leggermente basso rispetto al. Sì, sempre il nostro, diciamo, è 28-29 Moreno da Dario, no? Però quest'anno chiaramente essendoci poca roba, essendo la merce, quindi chiuderemo con più o meno il 23. Scusate, giorno 26. La PSN non è lontana dalla parità, ma come sapete ormai ci consideriamo come se non avessimo debiti, diciamo la verità. Crediamo sempre nella stessa quantità di dividendi, intorno al 50% degli utili. E quindi consideriamo questa chiusura dell'anno solida, equilibrata, forte. E ad oggi ci possiamo dire, ragazzi, che no, l'azienda la troviamo in un totalissimo equilibrio, mi raccomando, secondo la nostra idea di come vorremmo condurla. E prima di parlarvi del 24 e del 25, volevamo dire grazie. Analisti, investitori e tutto, siamo entrati nel MIB 40 al 36esimo posto, da lunedì saremmo lì, quindi siamo onorati, no? Ecco, altra cosa importantissima, voi sapete che questo 23 è il primo anno post pandemia di questo progetto quinquennale, che per noi rappresenta l'undicesimo progetto quinquennale del 2023-2027. Da quando abbiamo iniziato la nostra attività. Come immaginiamo il 24? Lo vediamo un anno forte, solido, per la nostra casa di moda che ormai vogliamo definire in parte casa di moda e in parte lifestyle. Abbiamo gli ordini in casa per la primavera estate 24, ottimi. Abbiamo iniziato la campagna vendite una settimana fa, autunno-inverno, con dei risultati importanti, e devo dire che anche gli ottimi sell-out di questo autunno-inverno, cioè i clienti vengono con un occhio, con una bella atmosfera. Quindi, dietro a questo che ho detto, ci piacerebbe immaginare un 24, una solida crescita intorno al 10%, una marginalità EBIT, ormai vi parliamo dell'EBIT, non vi parliamo più dell'EBITDA, in percentuale in leggero aumento. E tutti gli stessi parametri che conoscete: aperture, 2 o 3 negozi all'anno, belli, 3 o 4 o 5, o ampliamenti o rinnovamenti. Questo è il nostro standard, è quello che abbiamo fatto anche questi ultimi 3 anni. Progetto 25 è un po' la stessa cosa, identico al 24. Lo vediamo molto concreto. Quindi anche il 25 lo vediamo con una bella crescita del 10%, con un sano EBIT e un sano profitto. Adesso Luca, se tu fai una piccola panoramica sul mercato, non è per niente male.
Benissimo, con piacere. E partirei nell'analisi dei mercati da un
Scusa
focus.
Chiara, senti bene da tu che Luca è leggermente spostato?
Spero di sì, Chiara.
Se si avvicinasse di più ci aiuterebbe molto,
Ecco,
grazie.
abbiamo risolto
Perfetto,
il
grazie.
ragnetto. Così dovremmo esserci. E dicevo che mi piacerebbe dedicare qualche minuto a un focus iniziale sulle principali dinamiche di settore che abbiamo osservato nel corso dell'intero anno, per poi entrare logicamente con un maggior grado di dettaglio, con maggior profondità nella lettura dei nostri risultati. E ci piacerebbe condividere con voi 3 istantanee che abbiamo fissato nella nostra mente come ricordo dell'evoluzione dei mercati in questo 2023. La prima immagine è quella di una piramide del lusso allungata, per l'effetto di 2 forze diverse. Una prima, orizzontale, che ha agito sulla base della piramide ampliandola, per l'effetto del desiderio e della capacità di molti brand di aumentare la propria notorietà e di adattare la propria offerta di prodotto a un pubblico sempre più eterogeneo. E tanto maggiore È stata l'efficacia di questo ampliamento della base, tanto forte è stata una spinta verso l'alto, un fenomeno, chiamiamolo di elevazione degli acquisti, che ha premiato quella caratteristica che a nostro avviso è la grande protagonista di questo 2023, che è l'esclusività. A nostro avviso la ricerca di esclusività...
Qui Luca, mi raccomando, noi vi parliamo di lusso esclusivo, mi raccomando, perché non vorremmo darvi un'idea che vi porta fuori strada. Noi parliamo del lusso esclusivo della nostra impresa sul quale crediamo.
Che è il nostro unico riferimento.
Esatto.
Ma ci sembra che veramente questa ricerca dell'esclusività sia stata fortissima in tutto il mondo, sia stata comune a tantissimi clienti di nazionalità diverse, di età diverse, e anche ricorrente se guardiamo a categorie diverse dell'industria del lusso. Ai nostri occhi l'esclusività risulta oggi un attributo tanto più ricercato quanto più raro. E un elemento, se volete, invisibile e materiale, ma che è stato probabilmente determinante nella definizione dei risultati di un brand rispetto a quelli di altri. E crediamo che oggi ci sia una differenziazione, una distanza ancora più pronunciata tra quello che è il lusso assoluto e quello che è il resto del mercato. E proprio Nello, questa mattina ricordavo un'affermazione che avevi fatto a me e Riccardo, riprendendo le parole di un grande imprenditore di 40 anni fa, no? Quando ci ha detto: guardate ragazzi, che le file fuori ai negozi normalmente durano poco. La seconda invece...
Questo è un grande tema. Visto questo grandissimo imprenditore, un 38-39 anni fa, che mi è sempre immensamente piaciuto.
La seconda invece caratteristica che vorremmo condividere con voi è quella che il mercato del lusso ci sembra attraversato da dinamiche sempre più comuni a tutte le regioni. Ci sembra che il mondo nel 2023 si sia mosso nella stessa direzione in modo veloce e simultaneo. Abbiamo già parlato di questa ricerca di unicità, di rarità in tutte le geografie, ma tante altre sono le caratteristiche che abbiamo visto in tutti i mercati. Penso ad esempio al desiderio di sobrietà, penso alla crescente centralità dell'abbigliamento, l'abbiamo più volte commentata.
E l'abbiamo visto anche la scorsa settimana in Cina questa.
L'attenzione alla qualità e il desiderio di non sprecare, ma anche la grande curiosità di tantissimi clienti a scoprire come è fatto un prodotto, quali siano la storia e i valori dei diversi brand. E non ultimo, anche un'omogeneità, se ci pensate, della performance dei diversi brand in tutte le geografie. Tutto questo ci porta a dire che sia giustissimo ricordare che il 2023 sia stato un anno di grande affermazione del retail fisico, ma al tempo stesso quel filo invisibile rappresentato dalla comunicazione digitale ci ha restituito oggi un mondo che sembra essere indissolubilmente interconnesso, un mondo nel quale l'interpretazione del comportamento e della salute dei brand ci sembra essere sempre più globale.
Più o meno, guardate, ci dicono che il 55-60% arrivano in negozio con l'immagine che già hanno visto nel sito. Questo ci fa pensare un po'.
Terzo ed ultimo elemento che vi sottolineiamo è questo spostamento dell'attenzione di molti clienti da un contenuto di solo prodotto a un contenuto più ampio, che possiamo definire di lifestyle, che è equivalente a dire da un desiderio di un acquisto a un desiderio più rotondo di un'esperienza. E Brunello prima citava i tantissimi eventi che abbiamo organizzato e promosso nel corso di quest'anno, come abbiamo fatto nel 2022, che sicuramente sono stato un grande impegno per la nostra organizzazione, ma dall'altra parte ci hanno permesso veramente di essere nei mercati, di essere vicini ai nostri clienti, di capire la loro sensibilità su alcuni temi, di ricevere un feedback continuo. E abbiamo quasi completato, vedevo l'altro giorno una rassegna di foto, un album fotografico che potrebbe essere una...
Sì, è vero che abbiamo investito più o meno, diciamo, un 3-4% in più di anni prima, ma guardate, questi veramente sono ben spesi. Perché poi si fanno quelle famose foto dove le mandano all'amico, è pesante sotto il profilo fisico, ma è molto molto interessante.
È stato ricchissimo perché abbiamo incontrato persone bellissime in tutto il mondo, è una forma di comunicazione silenziosa perché va da persona a persona senza sovraesporre il brand, e devo dire che crediamo che sia stata anche importantissima nel concorso ai risultati di cui stiamo parlando. Non abbiamo ricercato la visibilità quanto piuttosto veramente il desiderio di offrire una bella serata, la possibilità di un sorriso per far scoprire la natura vera del nostro brand.
E ogni foto, abbiamo detto, ogni foto deve equivalere all'acquisto di un pullover, perché ormai anche queste foto, guardate, che è un problema vero.
Quindi questo il contesto, un contesto che noi abbiamo definito un anno d'oro per il lusso assoluto, senza esitazioni. Un anno in cui tutte le nostre biografie hanno prodotto un risultato molto superiore a quelle che erano le nostre aspettative di inizio periodo. Ci aspettiamo per la fine dell'anno un mix geografico che è molto simile a quello che abbiamo commentato nei primi 9 mesi dell'anno e che rispetto al 2022 va nella direzione auspicata di un progressiva equiparazione del contributo dei singoli continenti. Guardando dentro, America, la solidità del mercato statunitense ha progressivamente nel corso d'anno dissipato qualsiasi dubbio sulla salute del mercato americano, quantomeno di nuovo per la parte alta, altissima del mercato, domanda molto forte nelle grandi città, nei resort, in entrambe le coste, e se dovessimo ricordare due momenti, crediamo che l'evento promosso da Saks con il takeover di tutte le vetrine in ottobre, la cena degli amici del brand di Los Angeles, siano stati esempi molto efficaci della profondità delle nostre radici in quel mercato importantissimo e anche una bella testimonianza del calore e dell'affetto che sentiamo attorno al nostro brand. Per quanto riguarda l'Europa, il giudizio è autenticamente ottimo. Un anno pieno, ricco, rotondo, sintetizzato dal fatto che ancora alla fine del 23 ci aspettiamo che il 37-38% delle nostre vendite sia prodotto in Europa grazie al grande contributo del cliente locale. Ottima è stata la prima parte dell'anno, ottima l'estate e altrettanto ottimo ci sembra l'inverno. Noi chiuderemo un secondo semestre in crescita e con un fatturato che in valore assoluto sarà superiore al fatturato prodotto nel primo. In questo momento abbiamo delle bellissime, a nostro giudizio, vetrine e un pop-up d'Aros dedicato alla Christmas in White, che ci sembrano ai nostri occhi un bel esempio di puro lifestyle, di quello che immaginiamo come lifestyle. Chiudiamo con l'Asia, e la Cina in particolare aumenta la nostra consapevolezza sul potenziale che si sta progressivamente realizzando di periodo in periodo, di pari passo a un posizionamento del brand nitido al 100% coerente con quello del resto del mondo. Brunello prima diceva, trendsetter nella moda e nelle style. In questa motivazione c'è tutto quello che vorrei trasmettervi. E ricordo che il giorno prima della cerimonia di premiazione, nella stessa località di Pujan, Brunello ha avuto l'occasione di fare una conferenza sul fascino della vita e sull'equilibrio tra il lavoro e la vita privata, di fronte a importantissimi influencer e celebrities cinesi. La loro gioventù, la loro attenzione, la loro sensibilità su questi temi ci ha restituito la sensazione di un mondo sempre più vicino. Ed oltre alla Cina abbiamo la bellissima crescita del Medio Oriente, che per noi è un mercato sostanzialmente giovane, nuovo, l'apertura al mondo dell'Arabia Saudita, la grande energia della Corea, la fedeltà del Giappone, tutto questo ci lascia immaginare un futuro ricco di affascinanti opportunità. Divisione per canale, voi sapete il quarto trimestre è un trimestre dove il retail normalmente ha un peso superiore a quanto ai trimestri precedenti, ci immaginiamo dunque che rispetto al mix 62-38% dei 9 mesi il retail possa guadagnare 2-3 punti, ma permetteteci di dire, di ricordare innanzitutto che dentro il fatturato di retail ci sono circa 10 punti di fatturato prodotto in spazio multimarca. E poi a trasferirvi la nostra piena soddisfazione per riuscire anche quest'anno, alla fine dell'anno, a crescere double digit nello sale. E per questo davvero ringraziamo tutti i nostri clienti multimarca per la loro serietà che sempre ci dimostrano nella relazione, per la bellezza dei loro spazi di vendita che per noi continuano a rimanere un'ispirazione e anche e soprattutto per l'amore con cui continuano a trattare il nostro prodotto.
Grazie Luca. Allora, 6-7 minuti io, poi 3-4 Riccardo e poi le domande. Ultimi due anni molto speciali. Nel 21 abbiamo vinto Jekyll UK, nel 21 siamo stati ospiti al G20, guardate che per noi è stata la fortificazione e sul grande tema della sostenibilità. Questo anno abbiamo vinto questi due premi, quindi molto molto importanti. E tutti questi però riconoscimenti ci inducono a sostenere forte sempre qualità, artigianalità, esclusività e rarità, e la collezione, amici miei, è uguale per tutti. Noi l'altro giorno in Cina abbiamo visto molte cose fatte unicamente per quel mercato lì. Io personalmente non sono d'accordo. Noi dobbiamo avere la stessa collezione, con lo stesso gusto, cambiano le taglie, cambiano i pesi, perché chiaramente Chengdu è un po' più freddo, Atene è un po' più caldo, ma quello è. Quindi importantissimo, una sola immagine. Quello che vogliamo trasmettere conoscete, non immaginate mai che noi possiamo acquistare altri brand, non c'è nessuna possibilità. Chiaramente non parlo della filiera come abbiamo fatto per Cariaggi insieme a Chanel, nella filiera se ci sono opportunità le facciamo, ma noi vorremmo seguitare a condurre la nostra impresa avendo anche un grandissimo rispetto per queste meravigliose microimprese artigiane. Vogliamo sostenerle, ma le loro imprese vorremmo che fossero condotte autonomamente, quello sì. Il primo tema è il vero artigianato, guardate. Ma l'artigiano, la prima cosa di cui si preoccupa è della qualità e della consegna. L'ultima cosa, Moreno, viene quasi per il profitto, non so se siete d'accordo. Certo che conta il profitto, ma li riuniamo tutti venerdì in un grandissimo teatro con la cena e diremo grazie di cuore per quello che avete fatto ancora per noi. Sul lavoro operaio conoscete tutto, è un grandissimo tema. Ho avuto il piacere domenica di andare in televisione con una giornalista importante a discutere di questo grande tema. E in occasione del premio in Cina, dicevi tu, sapete, le domande sono state: e il grande valore delle giuste ore di lavoro, di connessione, e il grande tema dei giovani al rapporto con il lavoro e con le proprie famiglie. E io dico la verità, sul lavoro ho detto come cerchiamo di far noi. Sul tema dei figli è un problema mondiale. Dico sempre, qui c'è Riccardo, la mia nipotina, tua figlia, salta alle 7:30 del mattino, torna alle 3, studia altre 3 ore e mezzo. Poverina, almeno io penso che l'intelligenza dell'anima, che è superiore per me a quella dello studio, non hanno più tempo per pensare. Intelligenza artificiale. Noi ci lavoriamo tutto il giorno, ci piace moltissimo. Io sono curioso, ma ho l'impressione che in futuro avremo sempre più necessità di persone che pensano, che progettano, di persone che realizzano opere con le mani. Ne abbiamo discusso stamattina in Consiglio di Amministrazione. Quindi probabilmente i nostri artigiani saranno anche remunerati in un modo un po' speciale. Riccardo, due parole, sul grande tema della sostenibilità che ci abbiamo lavorato gli ultimi due anni, però adesso c'è, e che tra l'altro la troverete pubblicata sul nostro sito tra qualche giorno. Vai Riccardo.
Grazie Brunello. Allora io partirei...
Aspetta, se no ho paura che non sentano bene, vai.
Partirei intanto aggiornandovi sull'andamento del nostro impegno nei confronti dell'ambiente, comunicandovi che stiamo rispettando gli impegni di riduzione delle emissioni presi nel 2021, aderendo agli SBTs, i Science Based Target, con cui ricordiamo ci eravamo impegnati a ridurre le nostre emissioni del 60% in termini di intensità entro il 2028. Nonostante infatti la crescita, dobbiamo dire, del fatturato sia stata più importante di ciò che ci aspettavamo, devo dire che l'impegno di tutti i nostri collaboratori e in questo caso anche dei nostri laboratori artigiani hanno permesso di contenere l'impatto ambientale di questa crescita, che è cresciuta meno che proporzionalmente rispetto a quelli che sono stati i risultati. Oggi però, come diceva Brunello, come anticipava Brunello, vorremmo aggiornarvi anche sui risultati di uno studio che ci ha impegnato molto negli ultimi 2 anni, volto ad individuare un metodo di misurazione di tutte le grandi opere che abbiamo realizzato nel corso della storia della nostra casa di moda. Uno studio, questo, che è partito, ce lo siamo detti, soprattutto grazie agli stimoli che abbiamo ricevuto da molti di voi, devo dire, nel corso degli anni, durante i roadshow, negli incontri che via via abbiamo avuto, dove spesso ci stimolavate ad interrogarci su quale fosse il giusto metro della nostra idea di umana sostenibilità, declinata in tutte le forme che già conoscete e che vi ripeto, cioè quella spirituale, quella ambientale, quella economica, quella culturale, quella tecnologica e quella morale, che spesso alcune di esse sfuggono al tentativo di misurazione. È difficile misurarla, è difficile trovare un'unità di misura. Però al termine di questo studio ci siamo convinti che esiste un metodo, e uno dei metodi più che con più affidabilità è in grado di dare un valore oggettivo a tutto ciò sia il cosiddetto ritorno sociale sull'investimento, che viene tecnicamente definito come un processo di misurazione e comunicazione di valori sociali, ambientali ed economici generati da un'organizzazione. E il suo scopo è quello di esaminare, sia qualitativamente che quantitativamente, il processo di generazione del valore sociale di una società. E su questo ringraziamo Ernst & Young per averci accompagnato, suggerito la metodologia di analisi e per aver certificato questi valori, che provo ad elencarvi. Abbiamo, come diceva, anticipava Brunello prima, abbiamo sempre diviso queste grandi opere in tre aree principali: la nostra Solomeo, quindi il nostro borgo, il nostro territorio umbro e tutto ciò che riguarda invece i nostri impegni internazionali. E in ognuna di queste aree abbiamo provato ad analizzare il valore delle attività più importanti che abbiamo portato a termine e quelle che ci hanno visto coinvolti, sia come manager che come famiglia. Ricordo su questo un punto importante, che circa il 90% di tutte le opere che elencherò sono state fatte e portate a termine dalla nostra fondazione. Perché? Perché abbiamo sempre ritenuto che fosse in capo a questa, e non alla società quotata, la responsabilità morale ed economica della valorizzazione del proprio territorio. Quindi, se siete d'accordo, proverei ad elencarle, dividendo, seguendo queste aree. Quindi, partendo da Solomeo, abbiamo individuato il restauro di oltre 50 edifici che vanno dal 1300 fino agli anni 2000 e che di fatto hanno contribuito a fare di Solomeo il borgo del Kashmir e dell'armonia che voi tutte conoscete. La scuola di alto artigianato contemporaneo per le arti e i mestieri, che consideriamo uno, diciamo, degli alimenti più nutrienti della nostra capacità produttiva artigianale, che tra l'altro ha un'occupabilità, e l'abbiamo commentato molte volte, dell'85%, la grande opera del progetto della bellezza e del parco industriale, che ha visto, direi parallelamente, il restauro di oltre 700.000 metri cubi di opifici industriali e l'abbattimento, per restituirlo alla natura, di oltre 400.000 metri cubi invece di capannoni, che sono appunto stati di fatto restituiti alla nostra terra. Non da ultimo, la costante attività di piantumazione che ad oggi ha raggiunto i 220.000 alberi nei 200 ettari del nostro parco. Guardando alla nostra regione Umbria, ci piace ricordare il restauro dell'Arco Etrusco di Perugia, un'opera straordinaria, importantissima non solo per la storia di Perugia, ma anche come testimonianza delle radici etrusche di oltre 2300 anni fa, il restauro della cattedrale cittadina del 1400 e del Teatro Morlacchi, opera di fine Settecento. E poi due dei simboli della città di Norcia, il teatro e la torre civica, città Norcia a cui, come sapete, siamo da sempre legati da un legame speciale, anche solo per la presenza dei frati benedettini che in qualche modo hanno ispirato...
I benedettini sono monaci, i frati francescani.
Monaci benedettini che in parte hanno ispirato e che continuano a ispirare molti valori, i valori fondanti della nostra casa di moda. Per quanto riguarda invece, da ultimo, i nostri impegni internazionali, ci piace ricordare tanto il bel rapporto che abbiamo da ormai oltre 15 anni con il Malawi attraverso il sostegno a questa organizzazione no profit che lavora per migliorare le condizioni di salute delle popolazioni di uno, come sapete, dei paesi più poveri del mondo. L'iniziativa nata durante la pandemia, che conoscete bene, la Brunello Cucinelli for Humanity, che è ormai, direi, parte del nostro modo di interpretare la longevità dei nostri prodotti, che appunto consiste, lo ripeto, nella donazione di capi nuovi invenduti alla parte meno fortunata dell'umanità. E da ultimo il bel progetto ispirato dal re Carlo III d'Inghilterra, non di grandissimo valore economico, ma devo dire di grande valore civile e morale, che ci vede impegnati in una delle regioni più lontane dell'Himalaya con un progetto di agricoltura rigenerativa in un villaggio di nomadi che producono pashmina, che come sapete è una delle forme più fini di cashmere. Progetto questo che abbiamo avuto modo, di cui abbiamo rinnovato l'impegno per i prossimi 2 anni, anche proprio durante l'ultimo COP28. Ecco, qual è il risultato di questo lavoro? Ognuna di queste grandi opere ha un suo singolo ritorno sociale sull'investimento, un impatto sulle comunità che è misurabile secondo criteri oggettivi. Piuttosto che elencarvene, ciascuno abbiamo deciso di fare una media ponderata di questi investimenti che restituiscono, appunto, grazie a Steyang, ci hanno restituito un valore di 2,1. Quindi per ogni euro, diciamo, investito ce ne sono 2,1 di ritorno che la comunità, di cui la comunità beneficia. Come diceva Brunello, nei prossimi giorni pubblicheremo i risultati di questo studio nel nostro sito web e sia io che Luca che Pietro siamo disposti a confrontarvi in presenza di qualsiasi vostro dubbio. Grazie.
Molto bene, grazie Riccardo, bella spiegazione. Allora, un minuto per concludere. Al CDR stamattina abbiamo immaginato e discusso come vorremmo che la nostra azienda fosse nel 2030. Vorremmo che non cambiasse niente. Abbiamo nella valle terreni per i prossimi 100 anni, vorremmo restare artigiani esclusivi, rari, vorremmo restare grande lifestyle. Sotto il profilo economico vorremmo immaginare di raddoppiare circa il fatturato, un equilibrato utile, vorremmo lavorare per creare dei nuovi artigiani tra il 2030 e il 2040, perché fino al 2030 pensiamo onestamente di avere... Quindi sotto il profilo operativo stiamo ampliando la nostra fabbrica in Solomeo, e conoscete quella di Penne per tutto quello che è l'abito da uomo. Quindi, concludendo, momento molto 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 positivo, per il brand, per noi, speriamo che Dio ci aiuti. Personalmente lo devo dire qui pubblicamente, sono contento di Luca, di Riccardo, di Moreno, di Dario, molto contento, ma soprattutto sono contento, Enrico, per la vostra sensibilità morale, che stamattina in consiglio è venuta fuori, vi devo dire la verità. Il mio tempo dedicato al 90% è, con i miei 66 ragazzi e ragazze, lo stile, è stile lifestyle, quindi non ve nascondo, mi piacerebbe considerarmi un co-senior, specialmente nello stile. Ecco questo. Quindi grazie di cuore a tutti, analisti, investitori, giornalisti, collaboratori, però un grazie di cuore vorremmo darlo ai nostri amici lavoratori, agli operai che con le loro mani sapienti ci consentono di. E l'unica cosa che ci piacerebbe garantir loro che guardiamo loro, le loro mani, con un occhio molto speciale che è l'occhio dell'anima. Quindi grazie, auguri, apriamo la discussione. Non so se siamo stati lunghi, ma volevamo affrontare tanti temi, specialmente quello della sostenibilità e quello del mercato, detto la Luca. No, siamo bene, guarda.
Qui è l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Ci sarà qualche istante di silenzio per consentire la prenotazione delle domande. La prima domanda è di Andrea Randone con Intermonte. Prego.
Sì. Grazie, buonasera a tutti e grazie della presentazione. Buonasera Brunello. Io ho tre domande brevi, diciamo. La prima è sul tema diciamo della scarsità del prodotto esclusivo, quindi è un tema che vi ha, avete già commentato come un'opportunità, mi sembra che l'abbiate ribadito ancora adesso e volevo sapere questa scarsità se la vedete ancora un elemento che si possa favorire nel 2024. La secondo tema è una curiosità, cioè da fuori ci possiamo immaginare voi che fate questa nuova fabbrica penne, che assumete delle nuove persone, quanto è più facile oggi anche con la forza della vostra reputazione far partire una nuova iniziativa come questa rispetto magari a quello che era qualche anno fa, mi interesserebbe un vostro commento. E il terzo è il tema della diciamo della durata dei capi, che avete sempre sollevato con grande anticipo già da diversi anni, e parlavate anche della riparazione, del poter fare anche delle riparazioni. È un tema questo che lasciate diciamo all'iniziativa del cliente o pensate di svilupparlo anche un po' più come comunicazione da parte vostra? Grazie.
Vai Riccardo con la...
Allora, parto dall'ultima domanda, che è quella sulla durata dei capi. Allora, grazie perché ci permette di intanto di dirti, i nostri capi nascono con l'idea di durare nel tempo, sia nella selezione dei propri materiali che nella loro composizione. Di fatto, se tu ci pensi, nella definizione di qualità deve esserci la durabilità. È quasi un'equazione imprescindibile, anche perché, come abbiamo sempre detto, più della metà, oltre la metà del processo di produzione dei nostri capi sono processi manuali, non sostituibili da una macchina, sono di fatto processi puramente artigianali. Quindi il prodotto nasce con l'idea di durare nel tempo. In più, da sempre, questo lo abbiamo sempre offerto e magari non comunicato abbastanza, però il servizio di riparazione che garantisce, che rinnova questa qualità e questa durabilità è qualcosa che ci appartiene nel momento in cui nasce il prodotto. Perché? Perché abbiamo sempre pensato che un prodotto debba essere o possa essere lasciato in eredità alle persone che
sì,
in qualche modo...
Sì, dico Riccardo che non l'abbiamo comunicato, ma i clienti lo sanno, eh. Quindi abbiamo una bella struttura interna che fa questo, tu ci mandi il pullover, noi lo laviamo, te lo rimandiamo. Per quello che riguarda la scarsità del prodotto, sai, sono stati 2 anni dove le strutture produttive, fortunatamente noi italiani ce l'avevamo, l'abbiamo mantenute, però non possiamo dire che c'era, è un problema reinserire e ricostruire una filiera di produzione, quindi molto interessante questo. La fabbrica nuova, sai, lì è come se tu dovessi fare aprire una fabbrica di macchine a Maranello, no? Abbiamo iniziato con 80 persone, abbiamo 1200 richieste, abbiamo solo un problema di spazi, ma noi pensiamo che lì possa diventare una cosa molto molto seria per la giacca da uomo. E voi sapete che in Umbria siamo molto specialisti delle camicie, della maglieria, dei pantaloni, ma delle giacche da uomo specifico, che non è la stessa cosa da donna, lì è come Napoli con una produzione più limitata, ma Napoli e lì e quello che era 30 anni fa Carrara sono i grandi luoghi dell'abito maschile tipicamente sartoriale. Grazie.
Grazie a voi.
Allora.
La prossima domanda è di Flavio Cereda con GAM. Prego.
Buonasera Brunello, Anzi, visto che siete tutti lì, Riccardo, Luca, Dario, Moreno, Pietro, intanto vi faccio gli auguri di Buon Natale, visto che siete tutti lì raccolti.
La cambiamo a tutti, sì.
Ecco. Ma che anno, oh, dopo il 22, veramente, che anno con l'ennesima revisione al rialzo delle stime? Allora, due temi che volevo toccare, volevo chiedere la tua opinione. Uno la Cina e l'altro il discorso di dove sta andando il lusso. La Cina ci sei appena stato, per cui mi interessano due cose. Prima la tua impressione, perché era un po' di tempo che non andavi, in generale, sulla Cina, e poi sul brand vostro, no? Perché si era sempre detto, stiamo parlando di anni e anni fa, ovviamente, che il profilo del brand era basso, che non c'era il logo, che era la stessa collezione, tutte le cose che poi si sono rivelate in realtà un punto di forza vostro, no? E che quindi che potenziale pensi che avete, che ha il brand ancora in Cina? Il discorso invece sul lusso, più in generale, no? La distinzione che spesso fai anche te tra un prodotto che è esclusivo, il concetto dell'esclusivo è desiderabile, no? Questa dicotomia che continua, che si è aperta e che continua, e con un'enfasi sulla qualità del prodotto, sulla rarità, sull'importanza della filiera, mi sembra di capire che è quasi un mercato che si è spurgato un po', per cui questa differenza tra il lusso vero, o chiamiamolo lusso assoluto, e tanta fuffa, insomma, si comincia a capire sempre di più. Volevo una tua opinione al riguardo, questa chiacchierata di fine anno.
Molto interessante, non avremmo mai immaginato che ci avessero dato un premio, se voi considerate che noi facciamo un Cina al 12% del fatturato, quindi sì e no 130 milioni, e ci danno un premio così importante come il miglior stilista al mondo per un indirizzo, ci fa capire. Però quello che mi fa molto piacere è che sia nella laudazio del premio, sia il giorno prima nel meeting, il tema di fondo è esclusività, rarità del prodotto, unicità e dove produci, come produci, quanto guadagna l'impresa. Sono grandissimi temi. Siamo tornati, devo dire, molto molto affascinati da questo. Io penso che la Cina per i prossimi 50 anni ci darà grandi risultati. Però ci sarà una grande distinzione. Allora, l'unica cosa che ho visto, ma questo anche in Italia, sono tutti col telefono in mano. Quindi vedono tutti. In occasione del premio c'erano collegati non so quanti centinaia di milioni di persone, quindi vedono tutto e vedono come sei presente, dove sei presente, se il prodotto è inflazionato. L'unica cosa che ho visto un po' molto forte è che ci sono prodotti fatti tipicamente per quel gusto, e questo è ciò che noi non dobbiamo fare. La vetrina che noi abbiamo a Shanghai è quella di sera a San Francisco, quella di Londra, perché possa dare una grande identità di prodotto. Quindi facciamo una distinzione fra identità vera del prodotto, o magari poi sì, vendi tante cose, però insomma, però c'è una secca distinzione tra lusso assoluto, lusso vero, e probabilmente prodotti un po' più normali, no? Questo è molto forte, ma è certo che noi la vogliamo anche vedere così, perché tu non puoi comprare un abito da $10,000 e poi comprare dello stesso brand un braccialetto che costa $96, almeno questo io penso. E di questo ne abbiamo discusso, dico sempre, per la sera della cena con i manager di Chanel, con i quali ci siamo trovati. È una visione di un lusso, insomma, almeno noi crediamo in un lusso vero, unico. Sai, anche un telefonino, no? Noi tutti abbiamo l'iPhone, ma non possiamo dire che è unico, no? E desideriamo tutti un iPhone 15 comperato, però non possiamo dire che è unico. Ecco, in questo ho sentito molto forte anche in questo mercato, grandissima attenzione. Ho detto bene, c'è qualcosa di
molto chiaro.
Anche, grazie Flavio, però certo ve la diciamo sempre con l'occhio con cui la guardiamo, no? Abbiamo visto talmente tanto movimento, abbiamo fatto questo evento, tutti sti giovani, però una cosa questa sì vorrei dirvela: i giovani, vedi che 2 anni fa, 3 anni fa indossavano certi brand e adesso ne indossano un altro. Nessuno mi fa cambiare idea che un ragazzo a 23, 25, 27 anni, ragazzo è, possa indossare per 3 anni o 5 anni lo stesso brand. Questo è così. E quello che mi diceva questo famosissimo signore, che mi diceva, attenzione, se vedi la fila nel negozio, preoccupati. Io preferisco sempre che i nostri 400.000 clienti ad oggi, magari l'anno prossimo fossero 500.000, che ci comprassero 2-3 capi all'anno, perché se ti compri 2-3 capi all'anno non ti stanchi di quel brand. Ma insomma, vi dicevo che sono andata a Los Angeles e comunque io ho visto e ho preso il caffè e lo zucchero aveva un brand, che secondo me chi ha fatto quel brand se rovescia nella tomba a vedere che tu lo su lo zucchero, no? Allora, io non posso avere una cosa, un cappotto di vicugna di Cucinelli costa $27.000 e mai nessuno mi farà cambiare idea che tu debba comprare un braccialetto di Cucinelli che costa $120. Possiamo far fatturato, sì, ma l'immagine se ne va. E una volta che l'immagine se n'è andata, questa è dura. Certo, questo lo diciamo con animosità, perché però vorremmo difendere quello su cui crediamo.
La prossima domanda è di Oriana Cardani con Intesa San Paolo. Prego.
Sì, grazie.
Oriana, non sentiamo.
Sì, adesso un po'
adesso,
meglio? Sto con la
adesso,
voce.
No, adesso okay. Benissimo, vai.
Oh, ottimo, grazie. Allora, avrei due domande. Relativamente al 2004, dove vedete più alte prospettive di crescita? Non so, su categorie di prodotto, uomo, donna, piuttosto che aree geografiche. E poi tornerei un secondo ancora sull'aspetto della Cina. Avete vinto questo importante premio, nel passato i premi ricevuti avevano contribuito alla crescita delle vendite, vi aspettate che anche quest'ultimo importante riconoscimento in Cina possa supportare il brand per l'anno prossimo? E ci potete dire in qualche modo il sentiero di progresso del peso della Cina sul totale delle vendite che vedete nei prossimi 2 anni?
Se, allora, diciamo, allora, sicuramente questo premio, come quello di mia mamma Marcus, hanno dato un grande lustro al brand, no? Questo è sicuro. E la crescita la vediamo nell'uomo, nella donna. Da parte nostra non vogliamo fare altri prodotti. Voi sapete che abbiamo fatto occhiali, profumi e abbigliamento. Quindi dobbiamo azzeccare le collezioni, ma vediamo un grande potenziale. Poi tu mi dici... Vediamo un potenziale, sì, in Cina, se noi oggi facciamo 12.6, 12.8, non posso minimamente immaginare che fra 3 anni non facciamo 16 o 18. Noi vi abbiamo detto che faremo più o meno 36 in USA, 37 in Europa e 27 di là, più o meno in Asia, con 12 della Cina, ma non posso non immaginare che nei prossimi 3 o 4 anni in Cina. Cioè l'ideale sarebbe fare 33, 33, 33, ma noi abbiamo secondo me grandissime possibilità in Cina, perché li ho visti questi grandi attori, questa gente qui, li ho visti interessantissimi, Luca, al modo di lavorare, all'esclusività del prodotto, all'artigianalità del prodotto. Questo è sicuro. Questo. E poi c'è il grande tema, e vogliono incominciare ad abbigliarsi da europei. Per l'amor di Dio, accessori e tutto, ma quando atterrano a Milano, a Londra, Oriana, vogliono essere vestiti come Dio comanda, no? Io c'erano tutti questi attori vestiti, voi sapete che noi non paghiamo nessuno, però che erano vestiti in una certa maniera, insomma, fa estremamente piacere. Vediamo una grande possibilità di crescita negli anni, mantenendo l'immagine del brand, Oriana, questo mi raccomando, eh?
Chiarissimo, grazie mille.
Però nel lusso, dico, lo commentavamo anche stamattina in consiglio, penso che le previsioni, come ha detto Luca, l'anno scorso fatte a dicembre di moltissimi brand, sono molto in crescita rispetto a quelle previsioni. Questo vi devo dire la verità, no? Quindi ecco perché noi lo diciamo che è un anno importante. Noi avevamo budgettato 12 e forse facciamo 22-23, ma anche molti altri di lusso vero avevano budgettato X e forse fanno molto più di X. Io dico i budget, Oriana, di novembre-dicembre, mi raccomando.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è di Chris Huang. Prego.
Buongiorno, sono Chris Hon di UBS. Innanzitutto complimenti per il premio DGQ e per l'aggiornamento così positivo di oggi. Ho tre domande. La prima è la guidance di quest'anno. Ci può commentare un po' quello che porterà avanti il miglioramento previsto nel 2023? Sappiamo che mancano ancora 2 mesi alla chiusura e alla rendicontazione, ma ci potete dare qualche commento su quello che sarà il motore dell'accelerazione principale in base alle vostre aspettative? Poi, seconda domanda, le aspettative del 2024. Avete detto che gli ordini della PE stanno già andando molto bene, anche quelli della I24. Ci può dare magari qualche dettaglio in più su come vanno gli ordinativi, quanto crescono e come stanno crescendo a singola cifra, a doppia cifra? Questo sarebbe di grande aiuto. La terza domanda riguarda i consumatori americani. Può magari darci qualche idea in più sul comportamento di questi consumatori? Lo chiedo perché la maggior parte dei vostri concorrenti nel settore dicono che vedono un po' di rallentamento su questa nazionalità. Mi sembra di capire che invece a voi non stia succedendo la stessa cosa, la vostra tendenza per i consumatori americani è diversa e mi sembra di capire anche in Europa, quindi ci può dare qualche informazione in più? Grazie.
Perfetto, Luca, vai tu dall'America che così l'hai detto adesso.
Sì, Chris, ti confermo che noi non vediamo alcun rallentamento in America, ma torno al punto che dicevo in precedenza, vediamo una grande distinzione tra la performance nella parte più alta del lusso e il resto del mercato. In questo momento crediamo, anzi, che nella parte alta del lusso la domanda americana sia una domanda molto solida, ben distribuita in tutta la geografia americana e che abbia in sé delle connotazioni strutturali che ci lasciano un ottimo pensiero anche per la performance attesa nel prossimo anno.
Allora, Chris, per quello che riguarda la raccolta ordini della 24, abbiamo detto proprio, spiegato molto attentamente, no? Gli ordini dell'estivo sono in casa, l'invernale vanno molto bene e ecco perché vi diamo il nostro pensiero. Quindi per quello che riguarda gli ordini, per quello mancano 10 giorni, quindi abbiamo alzato la guidance perché abbiamo avuto due mesi molto interessanti, non 2 mesi, 2 mesi e mezzo, ormai ci sono, Chris, 10 giorni. Le possibilità di sbagliare sono molto relative. E tutto questo ci ha portato ad alzare leggermente le stime, proprio perché non volevamo arrivare a fine anno magari con dei risultati che voi immaginavate, no? Voi sapete che la nostra idea è sempre quella di dirvi ciò che pensiamo, ma mai di meravigliarvi, perché meravigliare è sempre una cosa che non ci piace. Quindi è chiaro, abbiamo avuto un trimestre bello, adesso mancano 10 giorni, motivo per cui immaginiamo che vi abbiamo dato i dettagli di questo.
La stima più puntuale.
Bravo, la stima più puntuale, Chris. Ecco questo.
La prossima domanda è di Antoine Belge con BNP. Prego.
Sì, sono di BNP e ho 3 domande. Innanzitutto, per quanto riguarda la revisione della guidance, cosa significa per il quarto trimestre? L'anno scorso avete avuto un forte aumento del wholesale in questo trimestre e quindi si può pensare che il wholesale cresca più che a singola cifra e che il retail cresca al di sopra del 20% per quest'ultimo trimestre del 2023? Oppure pensate a un aumento del wholesale diciamo intorno al 5-6%, il medio singola cifra. Per quanto riguarda invece i margini, di solito quando un'azienda aumenta la guidance sui ricavi, tende a aumentare la guidance anche sui margini. Quindi mi sembra di capire che il secondo semestre sarà più o meno in linea col primo semestre? E quindi il margine EBIT potrebbe essere vicino al 17 più che al 16%? Se poi pensiamo all'anno prossimo, e in particolare l'andamento del turismo, cosa vi aspettate su questo fronte? Ci saranno più cinesi che torneranno a fare turisti in Europa? Grazie.
Allora, guarda, su questa dei cinesi turisti in Europa, in questi 2-3 anni hanno comprato tanto anche casa loro, che magari andasse come quest'anno, devo dire la verità. Però si dice che sarà riaperto tutto quanto, quindi noi siamo positivissimi. Su quello che riguarda il margine, che abbiamo già detto prima, che immaginiamo che ci sia un miglioramento da quello che era il 16 a quello che avevamo detto. Ecco, quello sicuro. Sul tema dello sale americano retail, Luca.
Per quanto riguarda la guideline del quarto trimestre, ci immaginiamo un trimestre double digit, dove, guardando lo spaccato tra i canali, è lecito attendersi, rispetto alla crescita che già Brunello ha citato in precedenza, molto importante dello sale dello scorso anno, di oltre il 50%, immaginiamo comunque di fare un quarter positivo con un mid single digit growth. Per quanto riguarda il retail, invece, il retail continua ad andare molto bene in tutte le geografie e ci confermiamo l'attesa di una bella crescita double digit, in modo molto solido.
Anche in America. Ecco qui.
La prossima domanda è di Adrien Duverger con Goldman Sachs. Prego.
La prossima domanda è di Goldman Sachs. Buongiorno, grazie per accogliere la mia domanda. Sono due domande. Prima, potreste commentare sulla resilienza dell'aumento della proporzione degli high spenders, gli alto spendenti crescono rispetto agli anni passati? E seconda cosa, avete visto recentemente qualcosa che vi fa pensare che ci possano essere delle differenze nel 2024 per quanto riguarda per esempio la Cina o il mercato americano? So che è una domanda difficile, ma mi piacerebbe sapere che cosa sono i vostri pensieri, le vostre aspettative su queste due cose. Grazie.
Allora, per quello che riguarda le persone che possono spendere, si vede sempre di più, che almeno per noi c'è grande, però parliamo solo di 400.000 clienti nel mondo. Se è vero che ci conoscono più o meno 300.000 milioni di persone all'anno, io dico sempre, speriamo che di essere conosciuti domani meno di oggi, perché lì sta l'esclusività, però c'è grande possibilità, sai, devi solo avere dei capi belli, non c'è niente, no? Per la seconda voi, Luca, tu?
Sì, per quanto riguarda l'aspettativa tra la Cina e gli Stati Uniti, noi come sempre immaginiamo anche per il 2024, ma lo stesso per il 2025, una crescita ben bilanciata in tutte le regioni. Immaginiamo che, come esponeva prima Brunello, l'Asia e la Cina in particolare probabilmente possa crescere più velocemente del resto del mondo
per noi,
ma non per questo immaginiamo di considerare maturi il mercato europeo e il mercato americano. Sulle relazioni tra i due paesi sfugge a quella che è la nostra responsabilità, ma crediamo, come dicevamo prima, in un mondo sempre più unito sotto un'interpretazione comune del comportamento dei diversi membri.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è di Paola Carboni con Equita. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Buonasera Brunello.
Buonasera.
Avrei tre domande. Dunque, la prima è per quanto riguarda l'indicazione di una crescita di circa 10% per il 2024, un po' simile alla domanda precedente. Mi interessava capire qual è l'ipotesi sottostante sull'wholesale, se possiamo condividerla, e su cui magari avete, immagino, più visibilità, e diciamo anche perché ero un po' curiosa di sapere questo, diciamo, questa continua sorpresa sul 2023 rispetto all'indicazione originaria del 12%, se capire se è stata guidata anche dall'wholesale o solo dal retail, e comunque in generale quanto spazio potremmo avere anche sul 2024 per assecondare eventualmente una domanda più tonica di questo iniziale 10% previsto ad oggi. Vado anche sulle altre o faccio dopo?
No, fai, io mi dico.
Allora, vado avanti. La seconda invece era di nuovo sul tema del turismo, nel senso che negli ultimi trimestri la forza del turismo in Europa è stata guidata essenzialmente dagli americani e dai medio orientali, due nazionalità con cui voi, su cui voi avete una penetrazione molto forte, e quindi mi chiedevo se la composizione delle vostre vendite in Europa possiamo dire che sia un po' cambiata come esposizione al turismo rispetto al pre-pandemia, quindi se potete un po' aggiornarci su quella che è oggi la vostra esposizione al turismo nelle vendite europee alla luce appunto della forza di queste due nazionalità negli ultimi trimestri. E da ultimo, comunicato stampa ma anche nell'introduzione, si faceva riferimento agli investimenti per Penne e per l'ampliamento di Solomeo, non so se diciamo nel breve questo possa portare un po' di scostamento rispetto all'indicazione di 7-8% di capex sul fatturato, e comunque se ci aiutate un po' a capire qual è anche la timeline di questi investimenti. Grazie.
Allora, per gli investimenti ti rispondo subito io, Paola. Diciamo che non comportano grandi cambiamenti, perché stanno probabilmente, se facciamo 7.2, avevamo progettato 8 e magari 0.8 va a gennaio del prossimo anno, febbraio. Qui non ci sono onestamente grandi cambiamenti per quello che riguarda gli investimenti. Per quello che riguarda il turismo, Luca, però sì, anche se riprende il turismo probabilmente calerà l'acquisto nei loro paesi, no? Io vedo che c'è grande attenzione, no? L'unica grande differenza che vorremmo noi fortemente dirvi, la grande differenza tra lusso assoluto e ciò che non è esclusivo. Questa è l'unica cosa che seguitiamo a dirvi con forza.
Indipendentemente dalla geografia.
Ma indipendentemente dalla geografia, abbiamo visto l'altro giorno in Cina, c'è grande attenzione per le cose uniche, rare, fatte bene in una certa maniera. Poi noi ragazzi partiamo da un fatturato un po' più basso. E quello, Paolo, ti ripeto la stessa cosa. Non possiamo, almeno noi, immaginare che ci facciamo un cappotto di vicugna e poi facciamo un braccialetto da 100 euro. Questo non lo faremo mai. Ecco, questa è una cosa molto importante. Per il prossimo anno il progetto è questo, però, come è stato l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo progettato più o meno una crescita del 12, poi è avvenuta meglio perché un po' è tutto quello che era il lusso silenzioso, i premi, questo hanno migliorato, ma noi saremmo felicissimi di fare questo bel risultato sia nella crescita di fatturato sia nella conferma dell'EBIT molto bella. Ve l'abbiamo detto che immaginiamo che il 2024 che l'EBIT potrebbe essere leggermente migliore in proporzione, no Paola? Sul turismo devo dire che io non sono mai tanto d'accordo, dici sì ma se ci sono più turisti, ma se ci sono più turisti non comprano nel loro paese, no? Questo l'abbiamo visto negli ultimi 2-3 anni, abbiamo portato a casa dei risultati tutti quanti
Guarda, una cosa di cui ci ha fatto molto piacere nel corso di questi ultimi anni è vedere un legame molto forte tra i clienti e la loro boutique della propria città, con un legame anche personale con singoli venditori. Quindi, indubbiamente, quando guardiamo al mondo, normalmente l'Europa riceve domanda che arriva dall'America e dalla Cina. Per l'America credo che niente cambierà rispetto a quanto sia stato quest'anno, è logico immaginare l'anno prossimo che probabilmente più cinesi viaggeranno verso l'Europa, ma credo che comunque difficilmente si tornerà a quel grande trasferimento della domanda dalla Cina verso l'Europa che avevamo prima della
crisi. Sì, poi devo dire che i clienti che abbiamo noi, Paola, uno ha la casa, hanno 3 case, 5 case in tutto il mondo, non lo trovo troppo complicato. La cosa complicata, sei esclusivo, la collezione bella, quello è il grande tema. il prodotto è bello, è esclusivo, quello è un grande tema. Io seguito ad insistere su questo. Ah, investimenti, sì, investimenti, ho già risposto. Sì. Non è da mettere, diciamo, non c'è niente di speciale.
Non ci sono altre domande prenotate.
Non ci sono altre domande. Allora, grazie di questa call prima di Natale, ragazzi. Augurissimi, non vorremmo avervi mandato fuori strada, mi raccomando, non era questo. Noi però vi vogliamo parlare di lusso esclusivo. Quello sì. Insomma, era la testimonianza questa. I progetti futuri sono di non gambamento nel lusso esclusivo. Però da non miscelare con magari, ecco, non vi vorremmo veramente di cuore avervi mandato fuori strada. Quindi augurissimi, con molti ci vedremo anche domani a Milano, quindi auguri di cuore, qualsiasi cosa, telefonateci, siamo qui. E speriamo che le collezioni siano belle, che quello è il grande tema, il prodotto deve essere bello, moderno e contemporaneo.
Grazie, auguri.
Auguri a tutti.
Quell'operatrice Chorus Call, la conferenza è terminata. Potete scollegare i vostri telefoni. Grazie.